Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo podcast della Voce di Venezia. Siamo qui ancora a parlare di cinema e lo facciamo insieme al nostro consueto compagno di viaggio, Tony Marra.
Ciao a tutti.
Allora, oggi parleremo di un grandissimo film, del ritorno di un grandissimo autore che ha detto che è il suo ultimo, per l'ennesima volta ha detto che è il suo ultimo film, ma non ci credo neanche se vedo.
Il fatto è che adesso è diventato particolarmente vecchio, è sempre più lento a fare film, dunque è molto probabile stavolta che sia l'ultimo film.
Stiamo ovviamente parlando di Miyazaki e il suo Il ragazzo e l'airone, che è ancora disponibile fortunatamente al cinema, e vi consigliamo già da subito di andarlo a vedere, ancora prima di parlarne. Allora, cosa vogliamo dire di questa ultima opera del maestro giapponese? Cominciamo con una brevissima trama. È la storia di un ragazzo, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, è la storia di Maito, un ragazzo a cui muore la madre, e con il padre abbandona Tokyo per andare a vivere in una grandissima tenuta con la sua nuova madre, che è la nuova sposa del padre, sorella di sua madre, una cosa che in Giappone all'epoca accadeva molto spesso, e grazie a un incontro con un airone, il nostro Maito, il protagonista, tra l'altro Maito in giapponese vuol dire sincero, avrà l'occasione di scoprire un mondo fantastico popolato di grandi creature all'interno di una torre abbandonata. Questo per essere sintetici, perché in realtà accadono molte, molte cose. Film in gran parte autobiografico di Miyazaki.
Sì, sì, ci sono molte... è tratto da un libro dallo stesso titolo... In giapponese il film si è chiamato E voi come vivrete, dettato da un libro quasi omonimo che ha praticamente detto Tu come vivrai, che è praticamente dunque voi è quasi lo stesso titolo. Sì, è molto biografico, perché soprattutto nella figura del padre, che qui è un direttore di una fabbrica di pezzi di aerei, ma è stato anche il padre quando lui è nato. Nella 83 anni fa, e il padre in quegli anni durante la guerra faceva pezzi di aerei da guerra, perché comunque sia l'industria pesante in tutti i paesi in guerra, non è una questione solo del Giappone, furono convertiti per costruire materiale bellico o che servisse direttamente per la guerra. Sì, dunque ci sono molte, molte cose biografiche, anche se non sono, ma alcune non si vedono a col proprio, bisogna conoscere bene la storia di Miyazaki. Il film, secondo me, è un capolavoro, cioè è veramente un grande film, anche se leggermente sotto gli ultimi che ha fatto, perché forse anche un po' per qualcuno l'ha definito un capolavoro senile, perché forse a volte ci sono un po' troppi rimandi alle sue opere precedenti. Per esempio, a me ha dato l'impressione di essere quasi un seguito della Città Incantata. Perché anche lì c'è il personaggio, sempre un personaggio molto giovane, ovviamente, che si perde in questa piccola cittadina fantastica che sembra un altro mondo, alla ricerca dei genitori che devono essere liberati, e qui invece c'è il protagonista che si perde dentro questa torre un po' spettrale, un po' fantastica, e alla ricerca deve salvare la madre, perché gli viene detto dall'airone che c'è sua madre e che la incontrerà, e poi effettivamente c'è, vabbè, lo scopriremo, ci sarà anche se non nella versione che lui si aspettava, cioè troverà una sua madre giovane, perché c'è, come c'era stato raccontato, poi sarà facile il collegamento, come c'era stato raccontato, anche la madre era sparita prima, quando era adolescente, era sparita in quella tenuta ed era riapparsa dopo molto tempo, quasi un anno, e aveva dimenticato però tutto quello che le era accaduto. E dunque lui scoprirà che cosa gli era successo, la madre era finita anche lei dentro questa torre, avrà delle avventure con la madre giovane, un po' fino al finale che preferiscono, giustamente non svelate, però è un bel finale da questo punto di vista. Dal punto di vista tecnico probabilmente è il suo miglior film. Beh, bisogna considerare che ha cominciato a lavorarci intorno al 2006, 2016, scusate. Comunque ci è voluto un bel po' di tempo. E, anche se ci sono stati, col Covid ovviamente c'è stato un rallentamento, e comunque lui anche, è stata una decisione anche sua, perché comunque lui ha dei problemi agli occhi, cioè gli aveva già detto quando si è ritirato 13 anni fa, aveva detto che aveva dei problemi nel 2013, scusate, aveva dei problemi agli occhi, e per lui era sempre più faticoso seguire le animazioni disegnate e controllare tutto il processo creativo. Infatti, in realtà non è che si fosse proprio ritirato totalmente, comunque si occupava sempre di sceneggiature, perché ovviamente è più facile, sono più facili da seguire. Dunque, diciamo, questo film ci ha avuto tutto il tempo per farlo perfetto, e infatti è veramente, da questo punto di vista, è assolutamente l'apice di Miyazaki. Poi, vabbè, ci sono un sacco di tematiche che tornano, cioè il prendersi le proprie responsabilità, il prendere in mano la propria vita, decidere quello che devi fare, sono tematiche che già ci sono nell'accettare la crescita e dunque il cambiamento di approccio che devi avere con la vita. Lo vediamo tranquillamente nel Castello Errante di Hull, dove sia il protagonista che la protagonista femminile sono persone che hanno, sono esseri che hanno difficoltà ad accettare le responsabilità e l'andare avanti. Sono persone che hanno spesso e volentieri, soprattutto nella figura della ragazza, la tendenza a rimanere dove sono, nella propria bolla, come se oggi si dice, al comfort zone, e non andare avanti, quanto invece la vita comunque va continuamente avanti.
Ma io credo che comunque, cioè, accusare Miyazaki di un capolavoro senile, eccetera, cioè è anche normale, secondo me, che un autore alla fin fine racconti più o meno sempre le stesse tematiche.
Una cosa che si dice, anche se qui c'è una tematica nuova che non ha mai toccato, e questo qui probabilmente è legato effettivamente alla sua senilità, c'è il tema della morte. Sì. Anzi, non più che il tema della morte, perché sono morte altre persone, altri personaggi negli altri suoi film, non è che sono tutti Totoro. C'è l'accettazione della morte per poter andare avanti, anche quanto è inaspettata, quanto è particolarmente pesante, perché Maido perde la madre, che è piccola, cioè, insomma, parliamo di un bambino che ha 11-12 anni, ha perso da... forse da più o meno quanto parte il film, circa un annetto, perché la nuova madre è già incinta del prossimo, e dunque lui ancora non riesce ad accettare il distacco dalla figura materna, che è morta, non certo per colpa sua ovviamente, per un caso, perché è morta in un incendio, e ovviamente non riesce ad accettare la nuova madre. Se tu non accetti che la tua vecchia madre se n'è andata, è difficile che tu riesca ad accettare quella che viene a sostituirla, perché nel tuo cuore c'è ancora quella. E in questo viaggio una delle cose importanti è che lui imparerà ad accettare, perché purtroppo, volenti o nolenti, sarà buttore, ma la morte fa parte della vita. Questo qui è una tematica che probabilmente non aveva mai toccato, forse anche per pudore, forse perché della morte non fa mai piacere, però ormai Miyazaki ha 83 anni e a quest'età sei fuori da ogni media, cioè sei proprio qualsiasi, praticamente ogni
o sei Miyazaki o sei Clint Eastwood, insomma.
Cioè, sì, però in ogni caso hai un approccio, cioè tu puoi vivere anche fino a 120 anni, però superata una certa età tu lo sai che ogni giorno può essere l'ultimo, perché per una qualsiasi cosa tu non sei morto, cioè vai a dormire e non ti svegli più, c'è una cosa che può succedere anche a un trentenne, però un trentenne è una cosa rara, quell'età è una cosa...
Tra l'altro la figura dell'airone, ho letto che nella cultura giapponese è un po' il, chiamiamolo il Virgilio, è colui che ti accompagna nel mondo degli spiriti, quindi è stato usato...
Sì, dello psicopompo,
esatto,
come si dicono nella nostra cultura, che però, se non ricordo male, da noi vengono utilizzati degli uccelli, mi sembra dei pettirossi o dei fringuelli, vengono spesso utilizzati come sono la figura dei psicopompi, ci sono anche della metà oscura di Stephen King, se ti ricordi.
Sì, è vero.
Erano petti rossi lì o fringuelli, ma adesso ho un buco di memoria, comunque erano comunque degli uccelli. Poi ovviamente loro hanno degli uccelli spesso e volentieri molto diversi, e comunque è comunque una cultura che si è sviluppata molto lontano da noi, e per quasi tre secoli si è sviluppata proprio chiusa, perché ricordiamo che la cultura giapponese è anche così diversa da noi, perché dalla battaglia di Sekigahara del 1600 fino al 1868, quando il Commodore Perry li ha minacciati a cannonate, gli aprì i porti, molto, sempre molto gentili gli americani. E dunque loro sono stati assolutamente chiusi, non avevano praticamente contatti con nulla al di fuori, c'era soltanto un porto, mi sembra quello di Hiroshima, non sono sicuro, nel quale però potevano attaccare soltanto gli olandesi. Avevano un rapporto, perché li consideravano gli olandesi una popolazione europea più aperta e tollerante. Almeno con loro tutti sono stati, cioè non hanno... dobbiamo considerare che gli spagnoli in Sud America non è che sono stati proprio tolleranti.
Secondo me all'epoca non ne salverai nessuna.
Sì, però probabilmente con i giapponesi effettivamente si è limitato, anche perché poi comunque erano molto controllati, si limitarono soltanto a fare commerci. Ovviamente quanto puoi, cioè è molto poco quello che puoi fare. Dunque per quei quasi tre secoli, 268 anni, sono stati veramente chiusi, senza poi considerare che già di loro stavano alla parte opposta, cioè poi davanti si apriva soltanto un immenso oceano. E nel 400, nel 500 sarebbe stato molto difficile raggiungere le Hawaii, per esempio, erano veramente lontane, soprattutto con loro non è che avessero sviluppato tantissimo la marineria di d'alto mare, cioè loro avevano sì delle navi, però insomma erano fatte per viaggiare lì nel loro arcipelago, detto, cioè roba tipo le caravelle non ce l'avevano, insomma non è che potessero andare.
Per tornare un attimo al film, mi ha fatto ridere quando tu avevi appena visto, da qualche giorno avevi visto, eri stato al cinema, che avevi scritto un post sui Pinocchietti, e per questo sei stato accusato di spoiler.
In maniera scherzosa.
Sì. Però volevo dirti, ma tu hai capito perché ha dato quel significato ai Pinocchietti? Io non ho trovato nulla in merito. Pinocchietti sono i pappagallini
sì,
colorati.
Sì, è vero. No, onestamente non l'ho trovato nemmeno io, perché bisognerebbe vedere il significato come loro si approcciano agli animali. Loro comunque sono una società molto animista, cioè tendono a dare un'anima, spesso e volentieri un'anima a qualsiasi cosa. E bisogna vedere com'è l'approccio. Onestamente non l'ho trovato su questa cosa qua. Però i parrocchietti di solito vengono visti come... degli animali domestici. Io sono assolutamente contrario all'uccello come animale domestico, proprio. però estremamente tranquilli, e un po' come cioè stanno lì, o di solito stanno in gabbia o stanno sul loro trespolino, c'è qualcuno addirittura che ci mette la cordicella, ho visto sta cosa, a un uccello. Vabbè, io l'uccello nella gabbia mi dà veramente, veramente fastidio. E può darsi anche che si può vedere come, sì, è un animale estremamente docile, cioè si è mai saputo di un branco di parrocchetti, perché qui a Roma, per esempio, c'è un problema: tutti i pappagallini che negli anni sono scappati, perché prima o poi qualcuno scappa, hanno fatto anche delle stormi di pappagallini che scagazzano a destra e a sinistra, insomma. Però non si è mai saputo di parrocchetti che, insomma, assaltano le persone. In questo mondo fantastico, può essere che dove è tutto diverso dalla realtà, il parrocchetto, se ne avesse la possibilità, potrebbe diventare anche qualcosa di fortemente negativo.
Allora, io stavo leggendo. Allora, aspetta un attimo che adesso l'ho perso un secondo. Che sono specie molto invasive che distruggono gli raccolti o cose del genere. Anche in Giappone sono molto.
Ah, beh, vedi, questa qua è una roba che, per esempio, qui in Italia non è stata. Comunque le specie aliene sono, nella maggior parte dei casi, sono invasive e distruttive, anche i gatti. Cioè, per esempio, se fai delle ricerche a gatti specie aliene, cioè ormai tutti quanti hanno gatti un po' in tutte le latitudini, e nei paesi ovviamente molto sviluppati del primo mondo. Però il gatto è stato forzatamente portato in tanti ambienti e ha fatto dei danni mostruosi, ha contribuito a estinguere in alcune zone molti, perché praticamente è comunque un predatore, soprattutto se non lo castri, è un predatore. E solo che è un predatore che nei posti dove ce lo porti, gli altri non lo sanno, gli altri, ma a questo preda, che è sto coso, fa danni. Le specie aliene sono spesso e volentieri, non ci avevo pensato da questo punto di vista a vederlo chiacchierando, a vederlo come effettivamente una specie aliena, perché comunque il parrocchetto è praticamente alieno, perché insomma non è che cresce, non c'è neanche in Giappone, insomma, è stato. Probabilmente, forse voleva dire che se non fai parte di quella, devi anche cercare il tuo, diciamo, il tuo, tra molte virgolette, il tuo ecosistema. Potrebbe anche essere una interpretazione.
Per quanto io adori più o meno tutti i film di Miyazaki, ho sempre notato che nella seconda parte a me è sempre parso che lui avesse un po' di difficoltà a concludere le storie. Questa volta no, sinceramente. Cioè,
Sì,
nel senso, l'ho trovato più che è arrivato a un finale più coerente.
c'è quello, anche il film dove ci ha messo di più.
Forse per quello.
Forse sarebbe anche da leggere il libro dal quale ha tratto la struttura E tu come vivrai, e lì non c'è una parte fantastica, è molto più, parla di questo.
Tu l'hai letto il libro perché ho letto che è abbastanza differente.
Allora, praticamente no, ho letto soltanto la sinossi perché non l'ho trovato, poi comunque ho scoperto questo libro soltanto quando ho visto il film, cioè l'ho visto dopo un paio di settimane fa, 3 settimane. Il primo no, l'ho visto il primo di gennaio, comunque un mese fa l'ho visto. E praticamente parla di questo ragazzo che si chiama Copper, da Copernico, al quale muore il padre. La madre non riesce a badare a lui, non ha i fondi finanziari per avere un figlio, e decide di mandarlo dallo zio. E qui lo zio, che è comunque uno studioso, e ogni giorno gli racconta una storia diversa. Poi lui avrà rapporti anche con altri ragazzi, studi nuovi, ci sarà un grosso scambio sia di esperienze che di racconti, di studi, e sul finale sarà lui a raccontare una storia allo zio, e poi si rivolge all'autore e decide, e gli racconta di come sarà il suo futuro. Dunque, in quel momento, con questa esperienza con lo zio, lui ha deciso quello che dovrà fare in futuro, e poi bisogna vedere quello che riesce a mantenere. Sul finale lui si rivolgerà direttamente al lettore dicendo: e tu come vivrai? Da qui anche il titolo sia il romanzo, al quale poi è stato mutuato il titolo per originale del film di Miyazaki. Sì, però lo statuto è quella, comunque sia, l'inizio è molto simile, e poi la parte centrale comunque è un racconto di formazione, cioè non sei sicuramente sei un po' alla deriva perché non riesci a superare questo trauma, e tramite le tue esperienze prendi la tua rotta. Poi bisogna vedere quello che sarà. Infatti il finale, quando lui esce così asciutto, quando lui esce per me è perfetto, perché proprio ti dà quel senso, non sai dove andrai, cioè sembra come lì potrebbe essere tranquillamente l'inizio di qualcos'altro, quella cosa lì, insomma.
E nella figura del prozio lì tu cosa ci hai visto? Cioè, perché proprio questo prozio?
Un po' penso l'abbia preso dallo zio del romanzo, ovviamente, sì. Cioè non può essere una coincidenza. E il fatto è che il libro è pieno di simbolismi. Per esempio, lo zio domina questo mondo che poi l'ha creato in buona parte, l'ha creato lui, e tenendo in equilibrio queste sono quelle cosette in legno che si danno ai bambini, sì. Se tu ci pensi, quello in realtà è un giocattolo, quello
esatto.
Col quale si fanno sono quei cosetti di legno, i cubi, i rombi, i coni, che sono proprio i giocattoli, tra i primi giocattoli per bambini, da questo punto di vista. Io l'ho visto anche come una figura che forse si studia, però non vuole crescere totalmente, perché domina questo coso con dei giocattoli, ma giocattoli assolutamente primitivi. E gli offre questa cosa a lui, che poi alla fine non accetta. Non prende, perché comunque devi trovare la tua strada e non ti puoi chiudere nel tuo mondo. Ma è la stessa, diciamo che era anche un po' la cosa del castello errante di Hollo,
sì.
Che si era creato questo enorme castello fantastico, bellissimo da vederci, dentro è pieno di cose da scoprire. Ogni angolo c'è qualcosa di magico, di qualcosa, però non puoi vivere semplicemente in questo modo. Dunque, Maito doveva comunque trovare un'altra via che non fosse quella dello zio. Non condanna lo zio, però ovviamente deve prendere la sua strada, insomma, e dovrà decidere come vivere. E lui comunque, vabbè, ovviamente, mezzo spoiler, ma non più di tanto, alla fine deciderà la propria via, che non è quella dello zio, però non sappiamo che cosa deciderà poi nel suo futuro, perché comunque è ancora un ragazzino, insomma, non è che veramente a 12 anni poi ha già deciso tutti gli anni che farò da qui ai 70-80 anni che camperò, si spera che camperò, insomma, e prende la sua via e non sappiamo perfettamente qual è, ma come è giusto che sia, insomma. Il film è sempre un breve viaggio. Con i protagonisti, è sempre a meno che non è un autobiografico di un personaggio noto, che lo seguiamo dalla nascita alla morte, ma in linea di massima, nella maggior parte dei film, siamo compagni di viaggio per un breve periodo. Il prima e il dopo non si sa.
Lo possiamo definire un po' un viaggio dantesco anche di fondo?
Sì, indubbiamente è un personaggio dantesco, che poi è una cosa che col tempo mi sono reso conto. Dante, probabilmente, o almeno una fetta di in Giappone, o se non altro in una fetta di persone colte di un ambito culturale, è molto, molto più conosciuto di quanto credessi, e apprezzato molto più apprezzato di quanto credessi. Vorrei ricordare una cosa che non molti sanno di Dante, che la migliore trasposizione a fumetti mai fatta dalla Divina Commedia è fatta in Giappone, ed è fatta da Gonagai, l'autore di Mazinga, Goldrake e compagnia bella, fece questa edizione in tre volumi, che adesso è stata anche ristampata in un bellissimo volume unico, della Divina Commedia, ed è disegnata meravigliosamente, cioè proprio ricorda molto, ovviamente si sono ispirati a Dorè, perché insomma sono delle incisioni che hanno fatto veramente la storia, però Dante è indubbiamente molto, è più conosciuto di quanto credessi, perché non è proprio l'unico, non sono gli unici autori che ne parlano.
A conferma di questo, ti racconto un aneddoto. Una mia amica ha ospitato qua a Verona un ragazzo coreano che sta attraversando l'Europa, con tutti i mezzi di terra, se non ricordo male, e l'ha portato a Verona in quella che viene chiamata Piazza Dante. E lei, prima di dirgli ancora dove si trovava, il ragazzo ha riconosciuto Dante e ha iniziato a raccontargli di Dante. Cioè, ne sapeva quasi di più di noi.
Sì, è molto più conosciuto di quanto noi crediamo, perché noi diamo per scontato, da noi la Divina Commedia, almeno ai miei tempi al liceo era obbligatoria, si studiava, però all'estero ovviamente è molto meno studiata, non è che alle superiori ti metti a studiare in una lingua straniera, poi tra parentesi, cioè considerando che non è che sia proprio un autore, già quando lo leggi in italiano, proprio abbordabilissimo, figurati se lo devi leggere in una lingua straniera. Però evidentemente la potenza proprio dell'opera in sé per sé ha rotto certi argini, e dunque è molto più conosciuto di quanto credevo. Non conosciuto quanto Pinocchio, perché Pinocchio, ricordiamo, è il romanzo più famoso italiano, più famoso nel mondo, se non che credo addirittura l'unico vero romanzo conosciuto, perché non credo che all'estero conoscano Manzoni e Come si sposi, però Dante è veramente molto conosciuto e molto apprezzato, giustamente.
Sì, infatti.
Per dire, c'è cioè, la grandezza di Dante, non si dovrebbe discutere, insomma, da questo punto di vista.
Abbiamo altro, vuoi dire altro sul ragazzo Lerone?
Allora, volevo dire che, come si dice qui in zona da noi, il vino buono si vende senza frasca. È un detto che si utilizza qui intorno a Roma, nei castelli romani, perché una volta quando arrivava il vino novello si metteva la frasca di vite fuori per far capire che è arrivato, e c'era questo detto: quello buono non ha nemmeno bisogno della frasca, basta il passaparole. Questo per dirti che, cosa più unica che rara, quando è uscito questo film, è stato fatto zero pubblicità in
Sì,
Giappone.
non si sapeva nulla, nessuna immagine, niente di niente.
No, niente, è stato fatto un poster, è stato poco prima dell'uscita, ma non è stato fatto niente, zero, hanno speso zero per fare pubblicità. E Miyazaki non ha i vari eventi poi che sono stati, perché poi ovviamente è stato mandato in alcuni festival, perché comunque ridiamo, scherziamo, ma effettivamente è vecchio, 83 anni, e non ce la faceva, ha detto fisicamente non ce la faceva, per esempio, ad andare a Toronto, sono viaggi pesanti e non... Però cioè, alla fine è stato un successone mostruoso in Giappone, ha proprio sbarcato. A costo zero di pubblicità, e piccola frecciatina ai blockbuster americani. Adesso i film, dal punto di vista del merchandise, della pubblicità, costano veramente qualcosa di uno sproposito, veramente uno sproposito. Come non mi ricordo se ne avevamo già parlato
Sì,
qui,
mi ricordo, sì.
Barbie ha superato di poco, ma ha superato il budget per la pubblicità, è stato superiore per il budget di produzione, che è una cosa
Incommentabile.
incommentabile. Cioè, hanno cominciato a martellare un anno prima, cioè, il film già mi stava antipatico un anno prima. Adesso le nuove polemiche, che ha avuto solo 8 nomination agli Oscar, solo 8 nomination. Vabbè, le discussioni sugli Oscar io le detesto, e vorrei evitarle, però
Esatto,
insomma,
esatto.
una frecciatina a Barbie e compagnia bella,
Dico solo che tra Gosling e la Jablo Cody c'è un delirio collettivo, secondo me.
Ma Diablo Cody in realtà i titoli sono stati fuorvianti, eh.
Ah, Dio,
No, io
grazie,
sono andato,
grazie.
no, Cody non ha detto quella stupidata lì, eh. Io sono andato a vedere perché ho detto no, non è possibile,
No,
sono andato
non
a
può,
leggere.
esatto.
No, lui avrebbe, ha detto, si riferiva all'incasso, ha detto io darei via tranquillamente il mio Oscar che vinse per la sceneggiatura di Juno
Sono,
per
sì.
Diablo Cody per il miliardo di incasso.
Ah, ecco.
Perché? Cioè, per
Grazie a
quello, perché ha detto, ma
Dio.
non tanto per i soldi, perché vuol dire che il film è arrivato a tantissime persone. Cioè, io quello, non perché gli articoli, i titoli qua in Italia, per chi non li avesse letti, sono stati agghiaccianti. Io darei
Oscene.
via il mio Oscar
Per l'Oscar ha
per
la
l'Oscar
cosa.
a Barbie. Cioè,
Sì.
è una cosa veramente, veramente ridicola. Cioè, ridicola. Infatti, no, purtroppo i titolisti, cioè, io non lo so se in generale nel mondo questa cosa qui, ma veramente i titoli sono veramente da ergastolo.
Sì,
Veramente da
osceni.
ergastolo. Dicono, ma proprio senza pudore, dicono delle cose che non sono state dette. Io, infatti, non so, cioè, certe persone dovrebbero smettere di dare interviste, cioè non è possibile. Io mi incazzerei terribilmente se, vabbè, noi non siamo nessuno, comunque non ce le chiederanno nessuno le interviste, però è una cosa vergognosa. Un'altra cosa.
Erano venuti fuori anche sul prossimo Star Wars. Sembrava che la regista avesse detto determinate cose che non ha assolutamente detto.
Sì, perché probabilmente, allora lei è sempre stata un'attivista femminista, però sembra che abbiano travisato alcune cose,
Sì,
poi si
esatto.
vedrà, io non cerco di interessarmi il meno possibile a Star Wars negli ultimi anni, e sembra, per chi non lo sapesse, che insomma lei fa sempre film dove il suo attivismo è femminista, è sempre in primo piano e ovviamente si sono incazzati tutti quanti, ah ecco qui un'altra cosa della cultura woke e compagnia bella, ma poi si vedrà, cioè se avrò voglia di vedere il prossimo film, visto
Esatto.
che veramente io personalmente sono saturo di Star Wars e compagnia bella, e non essendo nerd, orgogliosamente non nerd, non è che lo aspetti proprio con ansia. Un'altra cosa è, finalmente non c'è più Cannarsi all'adattamento del film. Dunque non si è occupato né di traduzione né di niente, niente, nessuno.
Per fortuna.
No, ma
Sì,
perché secondo me il suo ego lo stava addirittura facendo peggiorare.
sì,
Cioè,
sì, sì.
allora ha raggiunto nel nuovo adattamento di Evangelion per Netflix, aveva raggiunto proprio il limite assoluto. Cioè, un adattamento assolutamente demente, e io ho visto parti, mi hanno fatto delle interviste, addirittura hanno fatto una live con famosi YouTuber dove si parlava di questa cosa, e lui era, cioè il suo ego proprio gli aveva proprio soffocato la ragione, se ne è uscito con cose, la traduzione deve essere letterale. Ma che stiamo scherzando? Cioè, la
Sì,
traduzione
appunto.
deve essere letterale, cioè l'adattamento, e comunque quell'ultimo adattamento che ha fatto, che poi è stato ovviamente giustamente cancellato, era assolutamente assurdo. Veramente assurdo. E tanto che lo stesso Mazzotta si lamentò dicendo che molti doppiatori volevano abbandonare la serie perché ha detto non riuscivano a capire quello che dicevano, che ci rendi di conto, ma poi ha detto ci stiamo rovinando, non mi voglio rovinare la reputazione a leggere sta roba.
Sera.
Era assolutamente e lui si difendeva a spada tratta, ma in maniera totalmente illogica queste sue scelte, non abbiamo nessuna ricalcitranza, e non si riesce a capire come facesse ancora a lavorare. Giustamente, basta. Secondo me, a volte, nei suoi primi lavori, forse c'era un po' troppo astio, anche se lui tendeva a creare questa specie di lingua in realtà mai esistita, perché col fatto che lui diceva che bisogna capire che stai vedendo una opera che non fa parte della tua cultura, però col tempo era diventato. Però a volte si adattava bene, per esempio pensiamo a Nausicaa. Nausicaa è ambientato in un mondo che non esiste, dunque nuovo, il fatto che parlino in maniera, tra virgolette, strana, ci sta, insomma.
Sì, lì ci poteva stare, ma nel
Poteva stare,
resto,
però
cioè.
poi le cose, cioè, era diventato sempre più assurdo, certe costruzioni sintattiche, grammaticali che veramente facevano cadere le braccia. E lì come Evangelion, io fortunatamente non lo vidi perché io ho la raccolta in DVD, di conseguenza a me di Netflix non me ne fregava niente, dunque oggettivamente no, però poi è scoppiato stress, sono andato a vedere su YouTube le clip, erano qualcosa, ma che, cioè, assurdo, insomma, cioè, veramente. E insomma, si è bruciato con le sue mani. Vabbè, chi è causa del suo mal, pianga se stesso, giustamente. E vabbè, adesso è un ottimo adattamento, cioè, questo qui, veramente, non ho avuto nulla che dire. Ovviamente, ricordiamoci che è sempre ambientato agli inizi degli anni 40, la gente, soprattutto poi i giapponesi, che parlano in maniera molto, un po' più impostata, è giusto che si noti la differenza, non stiamo parlando, non è l'Italia di 10 anni fa, ma il Giappone dei primi anni 40, e c'era una divisione dei ruoli ben definita, si parlava in maniera molto più impostata, di conseguenza è ovvio che viene scelta una sintassi opportuna, insomma. Però veramente secondo me è un ottimo. Andatelo a vedere perché io purtroppo dovevo andarlo a vedere una seconda volta, ma non è stato possibile perché ci sono tante cose da vedere, da capire, ci sono delle scelte sia registiche che visive da riguardare, da capire. A me piacciono queste opere che ogni volta che le vedi scopri qualcosa di
Qualcosa
nuovo,
di
capito?
diverso. E questa
Qualcosa
secondo
di
me
diverso
è una
e
che
ti
va vista più
arricchisce, e
volte.
questa è una cosa che va, è un ottimo modo per chiudere. Non sappiamo, allora, per farvi capire il fatto che probabilmente, a meno che non campi fino a 90-95 anni, forse non vedremo più un film di Miyazaki, è il fatto che lui aveva puntato di fare 10 minuti a mese di animazione, e invece alla fine si è dovuto assestare al mio po un minuto o poco più al mese. Cioè, dunque, rendiamoci conto, un film di un'ora e mezza, che tempi biblici attualmente ci impiegherebbe per fare. E dunque, io spero che se lo comincia veramente lo riesce a portare a termine, però oppure non lo cominci proprio, perché poi è brutto trovare delle opere incompiute oppure portate a termine da altri che però non sono mai la stessa cosa.
Anche perché non ha mai trovato il suo vero erede.
No,
Non.
non c'è, ma perché è un autore con la A maiuscola, non esistono, di questi autori non esisterà mai, perché è Miyazaki, è lui. Può essere un qualcosa che ci si avvicina, ma non sono persone che si possono sostituire. Piccola chicchetta che ho saputo pochi giorni fa riguardo Napoleon, noi avevamo già anche parlato, e Kubrick stava per cominciare il suo film su Napoleon, dunque la sceneggiatura era pronta, e poi è saltata perché alcuni film dedicati a Napoleon fecero un botto al cinema, cioè proprio un flop incredibile, il film sarebbe costato un bel po', e dunque saltò tutto proprio poco prima dell'inizio delle riprese. Spielberg sembra abbia deciso di fare una serie televisiva tratta dalla sceneggiatura di Kubrick, in 7 puntate, di conseguenza che ci si prende, insomma, parliamo di un annetto di storia, cioè proprio di un periodo. Questa è una bella notizia, se non altro vedremo, non sarà quello di Kubrick, ovviamente il loro sguardo è molto diverso, però insomma comunque si parte da una sceneggiatura scritta da lui e potremmo avere un'idea di come sarebbe stato, sicuramente meglio di quello di Ridley Scott, ma proprio di certo.
Quello credo che non sia difficile. E con questo ci salutiamo e ci aggiorniamo al prossimo podcast e salutiamo anche il nostro compagno Tony.
Ciao ciao!
Ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.